Buonasera a tutti, oggi 5 giugno, andiamo in onda con il nostro consueto aggiornamento informativo delle 20. Leggiamo subito il sommario.
Nicola dal giudice via le restrizioni a Nina e Marianna.
Protesta contro la discarica a Pian dell'Olmo.
Venerdì 15 occupata, noi non approviamo.
Sanità negata per 9 milioni di italiani.
Vigile a processo per omicidio volontario.
Brontos, il GUP rinvia giudizio Profumo, l'ex ad Unicredit, accusato di frode fiscale.
Tosi, Bossi presidente perché fondatore.
Il Vaticano ha interrogato il maggiordomo del Papa.
Egitto, Tahir pronta a manifestare.
Cina e Russia contrari all'intervento in Siria.
Sempre in Siria, islamici, 13 uccisi governativi.
Il verdetto Breivik verrà deciso il 27 o il 24-8.
Amburgo odia il nazismo, 10.000 in piazza, scontri con la polizia.
Fiamme in due ville antiche, mattinata di emergenza.
Minaccia il suicidio col gas, momenti di panico Ballarò. Studenti travestiti da magnifico posteggiatori contro la tassa parcheggio, sempre a Palermo. Iniziamo il nostro GR con la prima notizia riguardante i NOTAV. In questi giorni il Palazzo di Giustizia di Torino ha visto e vedrà sfilare diversi NOTAV impegnati a respingere al mittente le accuse ridicole che in questi mesi la Procura di Torino è riuscita a produrre. Oggi Nicola Arboscello, noto al movimento per aver praticato nel mese di agosto insieme a Stefano Etturi lo sciopero della fame, si presenterà dinanzi al giudice poiché sulla sua testa pende dal 26 gennaio un mandato di arresto. Nicola infatti è tra gli arrestati dall'operazione voluta dal procuratore Caselli, ma partito nei mesi scorsi per il Sudafrica non è stato finora possibile per la polizia catturarlo e condurlo in carcere. Egli decide così ora di consegnarsi di sua spontanea volontà, annunciando l'intenzione di iniziare immediatamente un nuovo sciopero della fame che andrà avanti fino a quando tutti i NOTAV ancora in galera saranno liberati. Ieri alle 13.30 si è conclusa invece l'udienza del processo per le NOTAV Nina e Marianna. Entrambe hanno rilasciato delle dichiarazioni spontanee, intense e precise, e il giudice ha deciso di annullare le restrizioni di movimento in Val Susa. Il giovedì 7 giugno alle 10.30 si svolgerà la prossima udienza con la requisitoria del PM e l'arringa della difesa. Vi terremo aggiornati.
Invece oggi giornata di protesta a Roma e più precisamente a Pian dell'Olmo. Non si è fatta attendere infatti la risposta degli abitanti di Riano alla decisione del prefetto di aprire la nuova discarica di Roma proprio lì a Pian dell'Olmo. Da ieri sera infatti i manifestanti stanno presidiando Pian dell'Olmo, indicato dal commissario per l'emergenza rifiuti Goffredo Sottile, come sito idoneo ad ospitare la discarica del post Malagrotta. Una cinquantina di residenti ha trascorso la notte negli sacchi a pelo sotto ai gazebo che stanno bloccando per il secondo giorno consecutivo. La via Tiberina ha anche oggi chiusa al traffico. Alcuni di loro si sono spostati anche all'ingresso della cava, paventando un possibile arrivo dei tecnici già da oggi. Intanto continua il flusso di ragazzi e famiglie pronti a trascorrere un'altra giornata di battaglia per difendere il loro territorio. A presidiare la zona ci sono ovviamente i soliti agenti di polizia, carabinieri e pattuglie di vigili urbani. Nella notte inoltre va segnalato l'arrivo di una decina di appartenenti a Casa Pound, che ha occupato per qualche minuto una delle strade esponendo uno striscione contro la discarica. Questa presenza però da subito ha scatenato molti malumori, diremmo ovviamente giustificatissimi, tra gli appartenenti dei 5 comitati territoriali che guidano la protesta. Hanno dichiarato: noi dobbiamo considerare, oltre che la salute dei cittadini, l'interesse pubblico generale. Della protesta, della contestazione che era scontata, si può dire questo: la discarica sarà provvisoria e lì andranno solo rifiuti trattati, ha detto il commissario ai rifiuti Goffredo Sottile, preoccupato che la città si sarebbe ritrovata con i sacchi di rifiuti sotto al Colosseo. Intanto la protesta degli abitanti continua. Vi terremo aggiornati anche su questo.
Venerdì 15 occupata. In questi giorni la Regione Piemonte ha approvato il taglio definitivo delle borse di studio e la Commissione Cultura ha cambiato le regole per l'assegnazione delle borse stesse per mascherare il taglio. Secondo gli studenti e i borsisti della Verdi 15, questa operazione della giunta leghista è l'ennesimo colpo contro il diritto allo studio e mette seriamente in discussione le possibilità di studiare in Piemonte. Ricordiamo intanto che la Verdi 15 è una residenza universitaria autogestita, è una comunità in lotta formata da più di 60 studenti provenienti da 3 diversi continenti. La maggior parte di loro ha scelto l'Italia, in particolare Torino, alleata per dell'eccellenza dei suoi poli universitari, e dalla promessa di 12.000 borse di studio improvvisamente tradita. Ora spieghiamo che tutto quello che doveva essere ratificato dal consiglio d'amministrazione dell'Edisu, e gli studenti hanno chiesto appunto di non rendersi complice dell'attacco al diritto allo studio della giunta leghista regionale e che l'ente non ufficializzi le decisioni dell'assessore Maccanti e del presidente Cota. Approvarlo significherà quindi mancare di rispetto alle dignità di migliaia di studenti e studentesse che vedono messo in discussione il loro diritto di avere una borsa di studio e di studiare.
Altra pessima notizia, sanità negata per 9 milioni di italiani. Sono oltre 9 milioni le persone che hanno dovuto rinunciare alle cure sanitarie per motivi economici nell'ultimo anno. Secondo quanto emerge quindi da uno studio dell'RBM Salute Censis presentato al Welfare Day, oltre uno su 4 ha più di 65 anni, il 61% è di sesso femminile e in 4 milioni di casi vive al sud o nelle isole. Il fenomeno è particolarmente accentuato nelle regioni con piani di rientro dal deficit sanitario, come ovviamente la Sicilia, dove la crescita media della spesa pubblica nel settore è calata dal più 6,2% dal 2000 al 2007 a meno dell'1% nei 3 anni successivi. Ovviamente tagliando a tappeto, comunque chi ne fa le spese sono sempre gli utenti.
A processo per omicidio volontario. Alessandra Migoni, l'agente di polizia locale che lo scorso 13 febbraio sparò durante un inseguimento e uccise un cileno di 28 anni, dovrà affrontare un processo con l'accusa di omicidio volontario. Il GIP di Milano ha disposto il giudizio immediato accogliendo la richiesta del PM Roberto Pellicano. Il processo davanti alla Corte d'Assise di Milano è stato fissato per il prossimo 9 ottobre, ma Migoni, attraverso il suo legale, sceglierà probabilmente di essere giudicato con il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Nei prossimi giorni, dunque, la difesa dovrebbe avanzare l'istanza di un abbreviato e a quel punto il processo sarà fissato per un'altra data e davanti a un altro GUP. La difesa del vigile infatti ha sempre sostenuto che l'agente quel pomeriggio in zona Parco Lambro ha sparato da una distanza compresa tra i 15 e 20 metri, solo a scopo intimidatorio e non con l'arma rivolta verso il cileno. La perizia disposta dal PM invece ha accertato che il vigile avrebbe esploso il colpo da una distanza che va da un minimo di 50 cm a un massimo di 2,80 m mentre il giovane correva. Il proiettile quindi, secondo le indagini, ha raggiunto l'emigrata alla schiena uscendo poi dal cuore.
Con la prossima notizia parliamo dell'ex capo di Unicredit Profumo e leggiamo da ANSA. Il GUP rinvia a giudizio Profumo, l'ex ad Unicredit accusato di frode fiscale. Milano. Il GUP di Milano ha rinviato a giudizio Alessandro Profumo, ex amministratore delegato di Unicredit e attuale presidente di MPS, Monte dei Paschi di Siena, e altre 19 persone accusate di una presunta maxi frode fiscale da 245 milioni di euro, che sarebbe stata realizzata attraverso un'operazione di finanza strutturata chiamata Brontos. Con il banchiere genovesi sono stati rinviati a giudizio anche 16 manager di Unicredit e 3 di Barclay. Per la Procura di Milano, l'istituto di Piazza Cordusio e la Banca Britannica avrebbero perpetuato una maxi evasione fiscale attraverso una serie di operazioni con le società inglesi e lussemburghesi, mascherando gli utili e facendo figurare come dividendi per pagare un'aliquota più bassa. Profumo, come gli altri 19 indagati, è accusato di frode fiscale e ostacola l'attività investigativa. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 1 ottobre alla seconda sezione penale. L'indagine aveva passato in rassegna i compartimenti avvenuto tra il 2004 e il 2009 dei più grandi istituti italiani.
Tosi, Bossi presidente perché fondatore. Leggiamo da ANSA. Il futuro di Umberto Bossi nella Lega sarà quello di presidente in quanto fondatore e quindi una figura onorifica dal punto di vista statuario. A dirlo il segretario veneto del Carroccio, Flavio Tosi, secondo il quale il senatore ha un ruolo preciso e si occuperà dei provvedimenti disciplinari dei vecchi militanti, quelli che si sono iscritti alla Lega da più di 20 anni. L'ultima decisione, l'ultima parola, però, sarà la sua.
Vabbè, un commento. Con la prossima notizia parliamo del Vaticano. Città del Vaticano, leggiamo sempre da ANSA. È stato interrogato oggi Paolo Gabriele, come saprete il maggiordomo del Papa, e appunto l'aiutante di camera del Papa, arrestato per il furto dei documenti riservati. L'uomo è stato sentito dal giudice istruttore alla presenza dei difensori, è quanto riferito in un briefing con la stampa in Vaticano, durante il quale è emerso anche che domenica, accompagnato da due agenti della Gendarmeria Vaticana, Gabriele ha partecipato alla messa in una chiesa all'interno del Vaticano.
Con la prossima notizia andiamo all'estero, precisamente in Egitto. Tahir pronta a
poco fa pure eravamo all'estero, perché comunque il Vaticano è all'estero.
Leggiamo da ANSA. Centinaia di persone sono a piazza Tahir da stamani in visita della mega manifestazione convocata dai movimenti rivoluzionari contro la sentenza al processo di Mubarak e per contestare la presenza nel ballottaggio alle presidenziali egiziane dell'ultimo premier e del Rais Hamad Shafik. Alla protesta hanno aderito i tre principali candidati alle presidenziali sconfitti al primo turno: l'islamico Abdel Mohamed Abul Fotou e il nisseriano Admin Sebai e l'attivista Khaled Ali.
Con la prossima notizia parliamo di Cina e Russia, che sarebbero ancora contrari all'intervento in Siria, mentre continuano a morire ovviamente persone in Siria. Leggiamo da ANSA, Pechino 5 giugno, Cina e Russia sono contrari ad un intervento straniero in Siria e ritengono che nel paese meridionale le violenze debbano cessare al più presto, non si sa come. Lo ha detto il portavoce del ministro degli esteri cinese Liu Weimin, poche ore dall'arrivo a Pechino del presidente russo Vladimir Putin, che sarà ricevuto dal presidente Hu Jintao. Choking, well, we'll change it. This gun is smoking. They are the
millionaire, so we are broke. They make a statement, well, it's gotta be a joke. They drive a limousine, but we steal a bike. They own the factory, but we're on strike. Say, auntie, auntie.
Rimaniamo ancora in Siria, dove un gruppo di fondamentalismo islamico ha rivendicato l'uccisione di 13 membri delle forze del regime di Damasco avvenuta lo scorso 29 maggio. Con un comunicato emesso nelle ultime ore pubblicato in rete, il Fronte della Vittoria ha affermato di aver giustiziato Hadir Hatz Azor nell'est del paese vicino al confine con l'Iraq. 13 agenti delle forze di sicurezza e membri di Shabia, le milizie irregolari fedeli al presidente Bashar al-Assad.
Yes, I say.
Passiamo invece ad Oslo, dove sarà reso noto il 20 luglio e il 24 agosto il verdetto del processo contro il serial killer Breivik, l'uomo che il 22 luglio del 2011 ha ucciso 77 persone, per lo più adolescenti e giovani. Lo ha annunciato il tribunale di Oslo sul suo sito internet, dicendo: non sappiamo ancora la data del giudizio, ma non possiamo rendere la nota prima del 20 luglio. Altra data possibile per il verdetto è il 24 agosto, vi terremo sempre aggiornati.
La prossima notizia è una buona notizia, perché ritorniamo in Europa. Amburgo odia il nazismo, 10.000 persone in piazza, scontri con la polizia. Ieri 10.000 persone in piazza d'Amburgo per rispondere alla marcia neonazista che stava avendo luogo in un quartiere periferico della città. E lì dovete rimanere. La marcia annunciata da tempo ha raccolto un migliaio di partecipanti da tutta la Germania, ma la risposta degli antifascisti tedeschi non ha tardato a farsi sentire. Gli antifascisti hanno piazzato barricate sulla strada che sarebbe dovuta essere quella percorsa dal corteo dei neonazi. La polizia è intervenuta in forze per permettere la sfilata dell'estrema destra, come al solito, e si sono dati scontri diffusi per il quartiere, con il ferimento di 40 agenti, una camionetta e due auto della polizia incendiate. Wow. La Germania antifascista ancora una volta ha dimostrato di non lasciare spazio alla destra nazista, che speculando sui disagi provocati dalla crisi prova ad aprirsi spiragli per uscire dalle fogne. Siamo completamente d'accordo. Con la prossima, che è anche l'ultima notizia, veniamo a Palermo. dove stamattina alcuni studenti dell'Università degli Studi di Palermo hanno animato nella cittadella universitaria una manifestazione contro la tassa sul parcheggio che il rettore vorrebbe fare pagare a tutti gli studenti che posteggiano all'interno degli spazi universitari. Si cerca di far cassa in ogni occasione. Gli studenti, quindi travestiti da parcheggiatori, hanno diffuso con volantini e megafono una notizia che gli organi direttivi avrebbero preferito sicuramente tenere nascosta. Il rettore Roberto Lagalla e il CDA avevano già nell'agosto del 2009 previsto l'attivazione di un contratto d'appalto con ditte private per inserire nella cittadella una tassa per il parcheggio dei mezzi, ma non riuscirono a chiudere quel contratto proprio perché gli studenti portarono avanti una serrata protesta contro la svendita di un bene pubblico, quale dovrebbe essere tutto lo spazio della cittadella universitaria. Adesso il rettore ci prova, presenta al CDA una nuova proposta con tanto di tariffe e possibili accordi. 1 euro l'ora per le automobili e 50 centesimi l'ora per i motorini, un servizio navetta per la mobilità interna, anche questo non gratuito ma con un abbonamento anno per poterne fruire. Anche per poter seguire le lezioni, studiare o sostenere esami diventeranno nelle intenzioni del magnifico posteggiatore dei servizi disponibili solo a fronte di un pagamento di una tassa specifica, anche in considerazione di un terribile sistema di trasporti pubblici della città di Palermo. Insomma, un ennesimo scandalo che con le proteste sicuramente non riuscirà a passare.